tracce.
Siamo presenti con le nostre tracce. Buongiorno e benvenuto. Il programma dove il passato, possiamo dire, diventa qui e ora. Quindi bentrovati a questo momento radiofonico che rimette in circolazione, come sempre, dalle 2 alle 15 le voci del nostro archivio. Sarà Tognola con voi per trascorrere questo giorno di festa insieme. Allora, c'è un momento nella storia recente della Svizzera in cui il passato torna a chiedere conto, come si dice. È la fine degli anni 90, quando una commissione indipendente prova a far luce su uno dei capitoli più delicati del Novecento, i rapporti economici tra la Confederazione e la Germania nazista. Infatti oggi, ma nel 1998, viene presentato il primo rapporto della Commissione Berger, istituita un anno prima. Al centro, ce lo ricordiamo bene perché fu uno shock per tutti, le transazioni d'oro tra la Banca Nazionale Svizzera e la Reichsbank, un tema decisamente sensibile che ha toccato insieme economia, responsabilità e memoria. Ascoltiamo questo da supplemento di Mezzogiorno del 25 maggio del 98. Jean-François Berger, che è appunto lo storico autore di questa commissione, uno dei più importanti, anzi storici svizzeri del Novecento, che racconta i primi risultati di quell'indagine.
Buonasera da Peter Schisser. Come avete sentito nel radiogiornale, oggi a Zurigo è stato presentato il primo rapporto intermedio della Commissione Berger sulle transazioni di oro fra la Germania nazista e la Svizzera. Un rapporto voluminoso di oltre 180 pagine, nel quale si confermano i dati annunciati già nella statistica commentata pubblicata in dicembre alla vigilia della conferenza di Londra sull'oro nazista e in cui sono contenute anche numerose novità. Vi ricordo in breve i dati principali. Fra l'inizio e la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Germania nazista trasferì in Svizzera oro per circa 1,7 miliardi di franchi svizzeri. Questo oro transitò dalla Banca Nazionale Svizzera, la quale ne acquistò per 1,2 miliardi di franchi. Fra le tonnellate e tonnellate transitate, lo annunciò già il rapporto Eisenstadt l'anno scorso e lo conferma oggi anche la Commissione Berger, c'era anche dell'oro proveniente dai campi di sterminio, circa 120 kg per un equivalente di quasi 600.000 franchi svizzeri, un fatto di cui ancora oggi non si può dire se la Banca Nazionale fosse a conoscenza. Cosa invece oggi si può affermare con certezza è che molto presto, già nel 1941, i dirigenti della Banca Nazionale Svizzera sapevano che la Reichsbank era in possesso di oro rubato alle banche centrali dei paesi occupati. Addirittura nel 1942 pensarono di fondere i lingotti provenienti dalla Germania per dissimulare la provenienza, diciamo, illecita dell'oro. Una certezza che deriva dagli atti, come ci dice il professor Jean-François Berger.
Sono qualche scritti verbali delle riunioni dove si dice dobbiamo fare attenzione.
Resta invece un mistero, un altro fatto, ossia il Consiglio federale sapeva quel che sapevano i dirigenti della Banca Nazionale sulla provenienza dell'oro nazista.
Non sappiamo se il Consiglio federale sapeva che gli altri sapevano. Molti contatti erano orali e non hanno lasciato tracce.
Il Consiglio federale ha comunque una sua responsabilità oggettiva, poiché aveva un obbligo di vigilanza nei confronti degli affari della BNS. A partire dal 1940 gli alleati misero in guardia la Svizzera dall'acquistare altro oro dalla Germania nazista, ma i dirigenti della Banca Nazionale non diedero ascolto a questi avvertimenti. Anzi, il 1943 fu l'anno in cui le transazioni di oro raggiunsero il loro culmine, ne giunse per quasi 600 milioni di franchi. Come mai la BNS continuò imperterrita nella sua politica?
Non hanno sentito bene l'evoluzione della situazione e hanno considerato le esigenze interne, cioè la stabilità del franco, più importante che la previsione del dopoguerra.
Insomma, la preoccupazione maggiore dei dirigenti della BNS era quella di mantenere la copertura aurea e la convertibilità del franco svizzero, garantire l'approvvigionamento del paese e la funzionalità della piazza finanziaria elvetica. Ma avrebbero potuto agire diversamente nel difficile contesto storico i dirigenti della Banca Nazionale?
Questo è difficile da dire, è difficile da evaluare la margine di libertà che avevano nella loro politica.
Ci sono quindi delle responsabilità molto chiare della BNS nella scelta di acquistare oro dai nazisti, responsabilità che sono anche individuali di singoli dirigenti.
Certo, e si vede nell'ambito della direzione della banca che sono anche disaccordi e alcuni hanno, particolarmente il presidente del consiglio della banca, che era lo stesso anziano presidente della banca stessa, ma era una generazione più anziano e lui ha visto più chiaro dal 42-43, ha avvertito prudenza, però non è stato ascoltato per i giovani lupi della banca che erano tecnocrati.
Le responsabilità giuridiche verranno chiarite più avanti nel prossimo rapporto. La Commissione Berger ha messo comunque in chiaro più volte di non volere dare una valutazione politica e morale del comportamento dei dirigenti della BNS e oggi lo ha ribadito.
Ma questo non è nostro compito. Noi dobbiamo portare i fatti e dare una certa interpretazione storica come l'abbiamo fatto, ma il giudizio morale da una parte non è ancora possibile se non abbiamo tutto il contesto che seguirà. E poi si deve fare attenzione di non giudicare secondo i criteri di oggi. Oggi abbiamo una morale o un giudizio sui criteri morali della politica che non, per evidenza, non sono quelli di 50 anni fa. Non siamo in guerra, non siamo sotto minaccia del vicino, non abbiamo problemi di approvvigionamenti, eccetera. E questo deve essere preso anche in considerazione.
E questo è un aspetto molto importante sottolineato dal professor Jean-François Berger: non giudicare secondo i criteri di oggi, è giusto, spesso ci dimentichiamo. E il primo rapporto della Commissione Berger, appunto datato 25 maggio 98, segna un passaggio molto importante perché mette per iscritto ciò che per decenni era, diciamo, rimasto sullo sfondo del dibattito pubblico: la banca Banca Nazionale Svizzera emerge, sapeva già nel 1941, l'abbiamo sentito, che una parte dell'oro fornito dalla Reichsbank proveniva da saccheggi nei territori occupati della Germania nazista, un dato che incrina ovviamente l'immagine di una neutralità completamente impermeabile. Però, tuttavia, il rapporto introduce anche una distinzione molto importante, anzi cruciale: non ci sono prove che la BNS abbia accettato consapevolmente oro sottratto direttamente alle vittime dei campi di sterminio. È una linea sottile che separa quello che si dice il piano della conoscenza da quello dell'intenzionalità e che fin da subito alimenta interrogativi. Ad esempio, la questione resta sospesa. E le domande ce le poniamo ancora oggi: quali margini di scelta aveva la Svizzera in quegli anni e quanto pesa oggi quella zona grigia tra necessità economica, pressione geopolitica e responsabilità morali? Le conclusioni della Commissione Berger non chiudono il discorso, forse anche questo è un aspetto importante, lo aprono ed è tuttora aperto e invitano ancora oggi a riflettere su che cosa significhi davvero neutralità quando la storia si fa tragedia.
So tutto, non parlare più. Lo so che forse è meglio, ma crederci non voglio. Non c'ero preparato, ci vuole piano a dirti addio.
Ci stiamo.
Intramontabili, questo Dammi solo un minuto è del dal 1977. Dunque abbiamo guardato alle responsabilità, alle ambiguità, alle zone grigie dell'Europa durante il nazismo, come nel caso delle transazioni d'oro analizzate dalla commissione Berger. Ci spostiamo ora su un altro piano, quello della propaganda, dell'immagine, dei simboli. Arriva ancora, sì, c'è il regime nazista che non si è costruito solo attraverso l'economia e il potere militare, ma anche attraverso grandi messe in scene pubbliche capaci di raccontare al mondo un'idea precisa, quella della superiorità della razza ariana. Perché vi dico questo e dove voglio arrivare? Perché proprio dentro una di queste messe in scena qualcosa si incrina. Siamo al 25 maggio, ma del 1935. In una gara universitaria, un giovane atleta afroamericano... Mi direte, ma cosa c'entra? C'entra, perché questo atleta riscrive i limiti del corpo umano. Lui si chiama Jesse Owens, stabilisce 6 record del mondo e supera per la prima volta gli 8 metri nel salto in lungo. Cosa c'entra? C'entra, perché 2 anni dopo, alle Olimpiadi di Berlino, Jesse Owens vince 4 ori nei 100 e 200 metri, nel salto in lungo e nella staffetta 4%. Immaginatevi la situazione, la messa in scena, diventando il simbolo sportivo della smentita dell'ideologia nazista. La traccia che sto per proporvi è del 1996, c'erano Tiziano Colotti e Gino Buscaglia. Ecco, no, questo Johnny Cash adesso vi propongo subito, capita, oggi è una giornata così, questo, dicevo, questa traccia del 35 ed è una bella testimonianza.
Io c'ero.
Ricordi di un inviato sportivo.
Parlavamo la settimana scorsa della tua prima Olimpiade, Tiziano, quella di Roma, e tu hai fatto tutta una serie di accenni a questa grande occasione di incontro che hai avuto con persone dei tipi più diversi, anche a livello di razza, di religione, eccetera, ma soprattutto uniti dallo sport. Ecco, l'Olimpiade, non solo quella di Roma, perché tu ne hai vissute molte, l'Olimpiade come occasione di incontro.
Certo, e a quei tempi, bisogna già dire a quei tempi.
Eh sì.
E l'occasione di incontri era molto più facile di oggi, non vi erano stati ancora pericoli che poi invece ci furono, si scatenarono, la sanguinosa Olimpiade di Monaco del 72 con l'assalto dei terroristi di Settembre Nero. Giravi per il villaggio olimpico e facevi incontri di ogni tipo e un giorno scopersi che se ne stava lì al fresco sotto una pianta un nero con i capelli però già bianchi che mi parve di riconoscere. E dissi al collega Albertini, ma quello non è Jesse Owens?
Oia, niente meno.
Niente meno che un personaggio storico, Owens, che nel 36 vincendo 4 medaglie d'oro nei 100-200, salto in lungo e staffetta 4%, si disse e si scrisse che fece fuggire Hitler dal palco delle autorità perché era la vittoria di un nero contro
la pura razza ariana.
Sulla pura razza ariana. E col mio inglese un po' zoppicante avvicinai Jesse Owens, il quale mi disse non potrei concederle un'intervista perché ho un contratto a fior di dollari, dollari
americano,
anche allora, con una televisione americana per fare i commenti sull'atletica leggera. I commenti di Jesse Owens sull'atletica leggera,
capirai,
sarebbero come i commenti oggi nel ciclismo se fossero ancora vivi Coppi o Koblet.
Capirai.
Tuttavia riuscii a strappargli qualche parere e gli parlai naturalmente di Hitler. E allora lì Owens mi disse che mi hanno inserito nella storia, ma io non avevo una pretesa così grande. Io ero un negro, probabilmente nipote di schiavi, che avevo vissuto in uno stato povero, mio padre si era guadagnato da vivere lavorando in una piantagione, e però mi fece fare degli studi, andai in un college, mi scopersi campione e quando andai a Berlino Lottai sì per il prestigio della mia razza in tutti i neri, ecco questo io l'ho sentito alle Olimpiadi, c'è il desiderio di primeggiare per dimostrare ai bianchi non di essere superiori ai bianchi, ma di essere quantomeno alla pari. Poi lessi più tardi, molti anni più tardi, che avevo fatto fuggire Hitler. Beh, devo dire che non mi è proprio dispiaciuto.
Come ti sentisti tu a aver potuto parlare con una leggenda vivente?
Ebbè, devo dire, ero molto più giovane e ero anche molto emozionato. Io parlavo con un uomo mito in quel momento.
Il mito, il campione, ma anche l'uomo, come abbiamo sentito da Tiziano Colotti nel suo ricordo, Jesse Owens, che esce in fondo attraverso questo racconto anche dalla leggenda olimpica e torna un incontro reale. A fissare per sempre quell'Olimpiadi del 36, io non è la prima volta che lo dico, però se vi incuriosisce potete andare su YouTube, c'è un film che rappresenta proprio, registra tutta questa messa in scena, parlavamo di messa in scena del 1936 delle Olimpiadi a Berlino, si intitola Olimpiadi, Leni Riefenstahl, è il film voluto dal regime nazista che trasforma i giochi di Berlino in un grande racconto visivo per molti versi straordinario che esalta questi corpi, il gesto atletico, la perfezione formale, è un capolavoro tecnico se vi interessa quell'aspetto del cinema, però anche un ottimo strumento di propaganda. Dentro quelle immagini resta anche ciò che sfugge al controllo, le vittorie appunto di Jesse Owens che incrinano il racconto costruito dal regime.
Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà. Anna non essere triste, presto il sole sorgerà. Di questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità. Ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà. Per ogni vita che nasce, cambierà. Per ogni albero che fiorirà, cambierà. Per ogni cosa del mondo, cambierà. Finché il mondo girerà, cambierà. Già si vedono lampi all'orizzonte, però nei tuoi occhi io mi salverò. Oh, 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 già si sentono tuoni aprire il cielo, però grida forte, sai che correrò. Senti e ti sento, siamo una sola anima e celebriamo il momento ed il tempo che verrà. Se chi decide ha deciso che ora la guerra è la necessità, io stringo i pugni e mi dico che tutto cambierà, cambierà. Per ogni vita che nasce, cambierà. Per ogni albero che fiorirà, cambierà. Per ogni cosa del mondo, cambierà. Finché il mondo girerà, cambierà. Oh, già si vedono lampi all'orizzonte, salverò. Oh, 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 già si sentono tuoni aprire il cielo.
però grida forte, sai che correrò. Tutto cambierà,
cambierà,
sai che cambierà,
cambierà,
tutto cambierà. Vedrai che cambierà,
cambierà,
vedrai che cambierà,
cambierà,
tutto cambierà,
cambierà,
oh, 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 oh,
cambierà,
vedrai che cambierà,
cambierà,
tutto cambierà, cambierà, vedrai che cambierà.
La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord. Passiamo ai Grigioni, dove si registrano rallentamenti anche sulla 13 tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione nord. A nord delle Alpi, infine, ci sono importanti rallentamenti sulla 2 tra Schönbühl e Krickstetten in direzione di Zurigo. E per quanto riguarda i treni navetta, vi segnaliamo che a Doberalt, alla stazione di carico della Furka, ci sono attese di circa 2 ore. Britney Spears, Born to Make You Happy. Siamo nel 1999, adesso torniamo agli anni 70, perché ci sono opere che non si limitano a raccontare una storia ma cambiano il modo di immaginare il futuro. Proprio così, perché alla fine degli anni 70, mentre il mondo vive una fase di incertezze, di trasformazioni, il cinema torna a parlare in modo diretto, quasi come definire, archetipico, cioè bene contro male, luce contro oscurità. Avete capito di che cosa sto parlando? Perché lo fa il cinema portando lo spettatore lontanissimo, nello spazio. La traccia è del 27 ottobre 1977.
Opinioni attorno a un tema, serie dei testimoni. Alberto Farassino e le guerre stellari. Presenta Carlo Felice Venegoni.
Guerre stellari, o Star Wars come si chiamava in originale questo film di George Lucas, ripropone dunque il tema della lotta fra il bene e il male. Per gli ascoltatori ticinesi che potranno vedere il film solo fra qualche tempo, basterà dire che questa lotta nel film avviene all'interno di un impero che ha ormai normalizzato tutto l'universo. E cosa c'è dietro al fatto che proprio oggi, in un momento di così grave crisi morale e finanziaria, un film come questo ha un così grande successo? Su questi interrogativi ci intratteniamo oggi con Alberto Farassino, docente di storia del cinema all'Università di Trieste e critico del quotidiano La Repubblica di Roma. Farassino, secondo lei, da cosa scaturisce il successo che sta raccogliendo un po' dovunque Star Wars o Guerre Stellari?
Dunque, io credo che prima di tutto si debba parlare non tanto della caratteristica peculiare di questo film, voglio dire dei contenuti o dell'ideologia o anche solo delle caratteristiche stilistiche di questo film, e neanche del genere. Per esempio, per molti il successo del film rientra nell'attuale successo del cinema di fantascienza, ma direi quasi delle caratteristiche materiali del film, cioè della sua enormità economica, della sua enormità spettacolare. C'è indubbiamente, mi sembra, una tendenza nel cinema a suddividersi verso due direzioni opposte, cioè da una parte la direzione del cinema sempre più specializzato, quello che si vede nei cineclub, nelle piccole salette, cosa che si dimostra anche dalla ristrutturazione dell'esercizio. In Italia non avviene ancora, ma per esempio in Francia i grandi cinema vengono spezzettati in 4 o 5 piccole salette di 150-60 posti, dove si vede il film in maniera molto specialistica, in maniera molto raccolta, e questa è una direzione. L'altra è quella del cinema circo, del cinema che convoglia enormi masse di spettatori su enormi schermi con enormi colori, enormi musiche, enormi suoni. Credo che appunto Star Wars sia la conferma di questa divaricazione, di questa forbice che va assumendo il cinema oggi, in relazione anche alla presenza sempre più massiccia del cinema televisivo, dei film televisivi.
Per la serie I testimoni di opinioni attorno a un tema avete ascoltato Alberto Farassino e le guerre stellari. Ha presentato Carlo Felice Venegoni. Ha collaborato Adele Viviani.
Colonna sonora o sigla meravigliose ancora oggi. E sì, effettivamente Guerre Stellari diventa in pochissimo tempo dall'uscita il 25 maggio del 77 un fenomeno senza precedenti, il film con il maggior incasso della storia però fino a quel momento. Adesso non ricordo più, c'è un altro record, non voglio sbagliarmi, però l'aspetto importante, l'abbiamo sentito in parte anche in questa traccia del 77, che il successo non è solo spettacolare ma è anche simbolico. In un'epoca soprattutto di valori incerti, cosa fa il regista George Lucas? Costruisce un racconto in cui la distinzione tra il bene e il male torna netta, torna riconoscibile. Quindi cavalieri, forze misteriose, imperi, ribellioni, una struttura chiaramente antica, quasi mitologica, trasportata nel futuro. Questo è il grande genio. E mentre cresce il dibattito sul ruolo della scienza e della tecnologia, il film propone un equilibrio diverso, originale comunque. Accanto alle macchine e ai mondi artificiali resta centrale comunque l'uomo. L'uomo con le sue scelte, con i suoi errori, con i suoi fallimenti, con il suo genio, la sua misura, la sua capacità di orientarsi.
Era lì a sconvolgere. A cambiare l'umore, era lì, era lei, soffocante, leggera, un amante che ti spira, dato che è già stata tua, sua, mia.
Musica, musica, occhio alla
Grazie Ornella Vanoni che ci ha accompagnati fin qui alle 14:46 minuti. Abbiamo parlato della fantascienza di Guerre Stellari. Passiamo alla scienza, perché ci sono innovazioni che entrano nella vita quotidiana quasi, diciamo, silenziosamente, ma aprono però questioni molto profonde, aprono questioni scientifiche, etiche naturalmente, culturali. All'inizio degli anni 90 la biotecnologia compie un passo decisivo, portando la ricerca direttamente nel cibo. È l'inizio di una nuova stagione destinata appunto a far discutere. La traccia che vi propongo, e poi nel disannuncio vi spiegherò anche perché ve l'ho proposta, è del 30 ottobre del 2000. Vi ricordate Marco Martucci, le lezioni a Rete 1, le bellissime lezioni e preziose del biologo Marco Martucci? Qui ci parla di organismi geneticamente modificati a pochi anni dalla loro comparsa sul mercato.
Dentro le cose.
Soia transgenica, mais transgenico, pecore e mucche transgeniche. Se ne parla sempre più spesso, con curiosità e timore, fra speranze, successi e insuccessi. È una delle più recenti e sconvolgenti scoperte nel campo della biologia. Ottenere organismi, piante, animali, batteri dotati di caratteristiche nuovissime. Ora siamo in grado di lavorare direttamente sul corredo genetico. Transgenico, cosa significa? Un organismo transgenico si ottiene inserendo nel suo genoma, con tecniche della cosiddetta ingegneria genetica, i geni di un'altra specie. Prima di chiarire tutti questi concetti, cogliamo la drammatica novità di questo procedimento, il superamento della barriera interspecifica. Che cosa vuol dire? Le specie in natura si accoppiano solo fra loro, petti rossi con petti rossi, trote con trote, ciliegi con ciliegi e così via. A parte qualche rara eccezione come cavallo e asino, specie diverse non si incrociano mai fra loro. Il mito è pieno di animali strani, certo, ma sono fantasie grottesche e affascinanti finché si vuole, ma solo fantasie. Vediamo insieme adesso in modo semplice come si fa. Cominciamo dalla cellula. Saprete che ogni essere vivente, anche noi, è fatto da cellule. Il nostro corpo è un insieme organizzato, per questo si parla di organismo, di circa 40.000 miliardi di cellule. Dentro le cellule, fra tante altre cose, c'è il programma che è fatto dai cromosomi. Nella nostra specie i cromosomi sono 46, 23 ricevuti dal papà e gli altri 23 dalla mamma. Ma questi cromosomi di cosa sono fatti? La sostanza che li costituisce è il famoso DNA, l'acido desossiribonucleico. Immaginate il DNA ingrandito all'inverosimile come una lunghissima collana di perle. Ecco, un pezzo di questa microscopica collana è un gene. Su un cromosoma ce ne stanno migliaia. Noi umani abbiamo un programma di circa 100.000 geni, il cosiddetto genoma. Ogni gene è responsabile di una qualche caratteristica, che so, il colore degli occhi o la forma del naso. Fino a non molti anni fa nessuno pensava che sarebbe stato possibile operare direttamente sui geni, su qualcosa che non si vede nemmeno, insomma. Ebbene, questo accadeva fino al 1971, quando il biologo americano Paul Berk riuscì a unire i DNA di due specie differenti, un virus e un batterio. Perché proprio virus e batteri, chiederete? Perché si tratta di organismi semplici, con un DNA semplice. Il biologo prese un pezzo di DNA del virus e lo inserì in quello di un batterio, superando la famosa barriera fra specie diverse. Questa rivoluzionaria tecnica, che farà meritare a Berg il premio Nobel nel 1980 e chiamata tecnica del DNA ricombinante, ha aperto la strada a tutte le moderne e attualissime biotecnologie.
È sempre un piacere riascoltare il biologo Marco Martucci qui nel 2000, ma perché vi ho proposto questa traccia? Perché il 25 maggio prima del 1992 gli Stati Uniti autorizzano la vendita del primo pomodoro transgenico, un prodotto progettato in laboratorio per durare di più, modificando il processo naturale di maturazione. Da allora gli OMG si sono diffusi soprattutto in alcune parti del mondo, in particolare negli Stati Uniti, in Canada e in Brasile, diventando una componente stabile dell'agricoltura industriale, in particolare per colture come mais e soia. Ci siamo quasi abituati a questo. In Europa però la diffusione resta più limitata perché accompagnata da normative restrittive e da un dibattito pubblico che non si è, per la verità, mai davvero concluso. Oggi infatti la questione diciamo che si è ulteriormente evoluta. Alle prime tecniche di ingegneria genetica si affiancano metodi poi più recenti come il cosiddetto editing genomico. Vorrei qui il professor Marco Martucci per spiegare meglio di me, ve lo spiego in parole molto semplici. È una tecnica che permette di modificare in modo preciso il DNA di un organismo intervenendo direttamente sui suoi geni. Ecco, questa tecnica promette interventi più precisi, ma le domande di fondo restano appunto: sicurezza, impatto ambientale, controllo delle filiere, accesso alle risorse. Direttamente da Top Gun 1986. Ho visto Alessandro Bertellotti, detto Berti, in studio. Ho detto: ma non è giovedì?
No, più Bertoglio che Bertellotti, dai.
Cosa ho detto?
Bertellotti.
Beh, oggi non è giornata, eh? Non so se si è capito.
No, più che altro per lui, perché...
Vedi come mi confonde? Io dico, cioè, Alessandro Bertoglio in studio, quindi ci sono le segnalazioni del cinema, no.
Si ricorda di me Marion Cotillard, che ho visto una volta nella vita, non ti ricordi tu che ti vedo tutti i giorni?
Guarda che grave, grave. Dobbiamo preoccuparci. Comunque tu oggi sei qui per chiudere un cerchio sostanzialmente.
Certo, dopo due settimane che vi abbiamo tediato da Cannes con tutte le notizie, gli aggiornamenti e i tappeti rossi e le scalette dei fotografi, bisogna mettere il punto finale a questa edizione.
Ecco, e la canzone che abbiamo ancora in sottofondo, c'era anche a Cannes.
Sì, perché hanno fatto vedere per i 40 anni Top Gun, quindi in spiaggia, al cinema della spiaggia, molto bello, c'erano tanti bei filmi.
Films. Grazie Alessandro.
Prego.
Bertoglio.
Sì.
Ci sentiamo dopo con Elisa Manca per nuovi passaggi, mentre io vi do appuntamento a domani per nuove tracce invece. Nuove tracce con Enrico Alberti. Grazie, statemi bene, benissimo.
Emozionato nemmeno un po', ne ho visti tanti di concerti rock, invece c'è chi non sta fermo mai. Colpo il buio, una che sviene poi, chi urla forte sì più che si può, ecco che inizio, avvicinati un po', poi parte il primo colpo di batteria e le mie mani sul tuo petto, sento che tremi, il ritmo corre via, tienimi stretto. Metto le labbra sulle labbra e tu, con la lingua che bello mi passi il pubblico, mastico e rido siamo solo noi, rispondo di qua, non so che cosa vuoi, so anche che ti divertirai, non pensare che qui non l'abbiamo fatto mai.
Tracce,